Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Buon pomeriggio a tutti e a tutte quelle che sono in ascolto qui su Radio Parma per una nuova puntata di Palla in Tribuna. Il nostro numero è 333-9200-170. Oggi è la vigilia di Torino-Parma, che è una partita che ha tanti contenuti. Ovviamente, insomma, quello che poi balza come prima cosa all'occhio dei tifosi del Parma, a parte la classifica che è estremamente soddisfacente, che si ritrova Roberto D'Aversa, che è alla terza partita la guida del Toro, un Toro che avrà lo sciopero dei tifosi. Parma gioca fuori casa, ma per modo di dire, secondo me gioca più fuori casa il Torino del Parma, perché la situazione è veramente tesa, i rapporti tifoseria-società sono pessimi e insomma D'Aversa è arrivato, ha vinto una partita, ne ha persa una a Napoli, cerca punti perché il Toro è messo un po' peggio del Parma in classifica, anche se insomma con una vittoria spesso ci si tira fuori, però insomma ne ha 30 di punti e ne ha 6 di vantaggio sulla Cremonese in una giornata in cui c'è Cremonese-Fiorentina. L'ultima partita del tabellone, si gioca lunedì, però interessante. Occhio che non si svegli anche il Verona, anche se dobbiamo dirlo, insomma il Verona ha 18 punti, è veramente indietro, ecco, deve fare una striscia forse ancora più tosta di quella del Crotone di Nicola di qualche anno fa. I temi di giornata sono sì ritrovare D'Aversa, ma anche Pellegrino, che ha fatto solo un gol nelle ultime 9, che invece contro il Toro su due partite ha fatto due doppiette, entrambe decisive, una volta per il pareggio, una volta per la vittoria. È un Parma che prende pochi gol, ne segna pochissimi, ma ha fatto 34 punti con 20 gol, è il record assoluto a questo punto del campionato per quanto riguarda le statistiche, mentre il Torino ha la peggior difesa con il Verona del campionato. Insomma, vedremo su quali equilibri si giocherà la partita. Ci scrivono intanto, dunque, questo è Davidone che scrive: prima di iniziare a parlare del Parma vorrei segnalare la splendida giornata, penso, della nostra mitica Simo Collini. Oltre a fare il conto alla rovescia per la primavera in arrivo, parafrasando una vecchia pubblicità noi boomers, oggi può camminare in una Val Verde, perché ieri ha visto, infatti è felice, che ha visto Real Madrid Docet. Ciao Davidone, ha fatto 3 gol Valverde, chissà quando ricapiterà, però è un giocatore veramente interessante. Il primo tema non sarà soltanto il Parma, perché tra poco avremo Vincenzo Pincolini con noi. Con lui vorrei parlare anche e cercare di capire perché squadre italiane fanno così tanta fatica in Europa. Potete scriverci su questo tema, diteci la vostra, insomma allarghiamo un attimo l'orizzonte, visto che insomma la classifica non è così urgente, diciamo così, come l'anno scorso. Per parlare un po' di pallone con un orizzonte un po' più ampio, proviamo a capire con uno che insomma di coppe se ne intende, come che ha lavorato all'estero anche recentemente, capire perché in tanti hanno sorpassato l'Italia e quali siano i fattori che, tolta l'Europa League, praticamente hanno spazzato via le squadre italiane dalle coppe. Poi c'è la Fiorentina che fa la Conference e non ha un impegno difficilissimo. Certo che giocare una partita ogni 3 giorni per una squadra che deve salvarsi, secondo me, è un discorso molto complesso. Allora, il nostro amico Luca intanto ci manda la designazione. Ciao Luca. Allora, vi ricordo, si gioca domani 20:45, quindi dalle 20:30 c'è la Radio Cronaca qui su Radio Parma, e finita la partita vi aspettiamo su Diretta Live su 12 TV Parma. Partita assegnata Maresca di Napoli, con il quale il Parma non ha mai vinto. Questa è una statistica negativa. Dopo qualche statistica carina sul Parma, ma le andiamo a snocciolare un po' alla volta. Ha parlato questa, ha detto che Brisgi sarà disponibile, ma ha detto anche altre cose. Lo sentiremo perché nel primo estratto di conferenza che vi proporrò più tardi sentiremo cosa ci anticipa, parlando anche un pochino dei singoli. Però mi fa molto piacere avere qui in linea con noi Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo.
Ciao Marco, ciao a tutti, tutta TV Radio Parma.
Sarei curioso di sapere se Vincenzo in questo momento si è fermato con la bicicletta e magari è sui colli.
Lo sapevo, conoscevo questa domanda. Ho preparato la bicicletta, sono pronto per partire. Il meteo, ormai siamo matti, guardiamo il radar, no? Il radar ci dice che le nuvole sono passate e non dovrebbe più piovere.
Dove vai? Dove vai?
Ma non lo so, è un misto. Ieri sono stato fermo, eccetera. e quindi oggi invento.
Senti Pinco, io partirei prima del Parma, ti parlo di questo discorso. Allora, le italiane in Champions fanno una fatica tremenda, un disastro.
Sì.
Lorenzo scrive, le italiane faticano in Champions solo quest'anno, 2 anni fa avevano addirittura guadagnato un posto in più, scrive Lorenzo. Però la tendenza degli ultimi anni è quella in verità che di grossi risultati, salvo degli exploit, vedi l'Inter in finale così, cioè portare 2-3 squadre nei quarti non ci si riesce. Ecco.
Non ce la fai più.
Allora, secondo me il discorso è molto complesso. Secondo te da dove parte la carenza dei club italiani? Cioè, qual è il problema?
Guarda, parte dallo stop a seguire di Valverde ieri sera, che una volta quei colpi lì ce li avevamo noi e non ce li abbiamo più.
Okay.
Noi abbiamo dei giocatori con grandi carenza di tecnica, per dire. Negli anni, quando abbiamo incominciato noi preparatori atletici, forse abbiamo fatto dei danni culturali, perché abbiamo fatto capire che era importante la parte fisica. E io fino alla fine degli anni 90, noi preparatori atletici italiani dettavamo legge in Europa. Probabilmente abbiamo abbandonato certe cose come la tecnica, come ad esempio in difesa eravamo. Io dico sempre, Marco, qualcuno della mia età ci ascolta, Alessandro Stoppani oggi, che pochi se lo ricordano, giocherebbe in Serie A senza ombra di dubbio. Cioè, fisicamente era molto forte, bravo di testa, aveva tutti quei dettagli che non faceva falli da rigore, ma ti toccava il piede, ti dava un colpetto d'anca, ti toccava la maglia, per cui fare gol era difficilissimo. Queste caratteristiche noi le abbiamo perse. Poi fammi fare un'altra escursione, non mi fai le domande, me le faccio da solo, ne approfitto, sei un amico, ne approfitto.
Sì.
La leggerezza con cui gioca il Bodo, cioè, è un po' la leggerezza del Real Madrid dopo il 2-0, ecco, dove rischi i colpi, hai voglia di giocare, non hai paura di sbagliare, anche questa è una componente del calcio che noi abbiamo perso. E per dire, ricordiamoci che i genitori che entrano in campo a picchiare gli arbitri ce li abbiamo solo in Italia, quindi abbiamo messo insieme la tecnica, la preparazione fisica, Stoppani, i genitori e come dici tu il problema del calcio italiano parte molto molto da lontano, senza dimenticarci che le società dilettantistiche sono tutte, anche con le norme delle nuove leggi, in grandissima difficoltà.
Allora Bart ci scrive, e secondo me qui tocchiamo anche il discorso atletico, perché secondo me ci sono delle squadre che vanno anche molto forti in Europa, guardi le altre squadre alla TV e ti accorgi che da noi si gioca la moviola, solo retropassaggi o passaggi laterali, scrive. Effettivamente, Pinco, nel campionato italiano i 60
allora,
minuti
Marco,
di calcio
il derby,
vero?
Il derby fra la prima e la seconda del nostro campionato è stato imbarazzante. Io sono milanista che ho preso con Allegri, ho preso un anno sabbatico, per un anno seguo solo il Parma, che almeno mi diverto, parlo al bar eccetera, perché non puoi giocare così. E dopo appunto, diciamo, dopo l'amplificazione del discorso fisico, dove noi eravamo diventati forti anni 90, per dire, abbiamo abbandonato anche quello, perché noi ci siamo fatti prendere dalla tattica. Gli allenamenti di tanti allenatori sono continuamente interrotti da appunti tattici.
Sì.
Io ti dico anche che la preparazione, ho fatto 10 anni le nazionali giovanili. Nelle nazionali giovanili il fatto che i nostri giocatori siano più preparati tatticamente ci aiuta.
Ci aiuta,
infatti, con le nazionali giovanili facciamo tanti risultati poi non facciamo più. Perché in pratica semini una cosa che poi viene superata, cioè la tattica la puoi fare come vuoi, ma quando l'atteggiamento del Bodo o la bravura tecnica del Real Madrid ti viene contro, ecco, non c'è tattica che tenga.
Sì. Allora ti scrive Stefano Ramenzoni, scrive, ricorda il Pinco che Stoppani, seppur riserva in quel Parma di Perani, veniva sempre messo titolare contro il Vicenza per marcare lo spauracchio Rondon. Vedi?
che bello. No, ma per dire, avevamo dei difensori, noi, non che mi parlo addosso, ma avevamo, non so, Stefano Pioli che era un 8, l'abbiamo messo difensore centrale, per dire. Nicola Berti, il primo a metterlo a fare, cioè non il mediano, il difensore centrale da centravanti, sono stati Riccardo Sogliano e Perani. Cioè, per dire, avevamo difensori, dei giocatori che non partivamo dal basso, ma che già dovevano essere capaci di impostare. Cioè, eravamo avanti, Marco, e poi ci siamo fermati su quelle cose lì, non abbiamo più i grandi difensori, che ne avevamo tanti, cioè fuori dalla nazionale in Italia c'erano grandissimi difensori, adesso facciamo fatica a averli per la nazionale. Il mio non è un discorso pessimistico, perché è veramente un discorso di chi è anche innamorato del calcio, che patisco a vedere la nazionale che fa fatica a qualificarsi e che se si qualifica poi chissà cosa va a fare, ecco.
Sì. L'ultima, poi chiudiamo, però vedo che ci arrivano tanti messaggi quando c'è Vincenzo Pincolini, è bello parlare davvero di tante cose, partendo dal presupposto che insomma i soldi stanno finendo un po' anche altrove, cioè ce ne sono di più all'estero, ecco quello. Però non trovi che i club siano troppo focalizzati nel far bene queste 38 partite di campionato, che sia per guadagnare un punto in Champions, che sia per guadagnare la salvezza, perché l'unico introito vero poi sono i diritti TV, quindi l'obiettivo è quel minimo lì, cioè il minimo indispensabile.
Bravissimo. Io faccio anche un'altra provocazione: in Italia purtroppo le squadre che retrocedono sempre rischiano di fallire,
ecco.
Per cui c'è anche una pressione, hai capito? Parlando di soldi, Marco, il campionato norvegese non è un campionato, per dire, dove ci sono tanti soldi. Per dire, il mondo del calcio norvegese sta incominciando adesso, però vedi come è un fatto di cultura, perché anche alle Olimpiadi abbiamo ammirato i norvegesi. Io seguo l'atletica, stanno arrivando i norvegesi, cioè loro hanno fatto un piano che mi dicono che un po' come in Islanda era anche mirato ad andare contro i problemi dell'alcolismo, per cui per fare dei piani ci vogliono gli impianti. Per fare dei piani ci vogliono delle società sane che portino tanti ragazzi a fare sport. In Norvegia fino a 14 anni non fai i campionati. Pensa quante cose ci sono dove noi siamo dall'altra parte.
Anche il multisport, assolutamente, è vero, me l'hai sempre detto questo. Sì. Allora, due messaggi al volo. Un fattore che sicuramente incide nelle nostre performance, scrive Stefano, è la velocità di gioco e la durata di gioco effettivo nel nostro campionato agli ultimi posti in Europa.
La velocità di gioco, ti interrompo, scusa, è data anche dalla capacità tecnica.
Io recentemente,
3 mesi fa, ho giocato contro la nazionale inglese con la Lettonia, con la mia Lettonia. Cioè la palla va a 1000 all'ora perché tecnicamente hanno tutti gli strumenti per domare questa palla, non sbagliano gli stop.
Allora Lorenzo, e chiudiamo il capitolo, ci allacciamo al capitolo Parma, dice Pincolini si diverte a vedere il Parma quest'anno, non so se è una domanda pura o c'è anche un po' di provocazione dal punto di vista dello spettacolo.
Io dico che il Parma e il Milan mi divertono poco, il Parma mi diverte di più però. Perché? Sì. Perché perlomeno scopro dei giocatori, non so, i motivi, ho visto crescere Keita, per dire, ci sono dei giocatori che Troilo adesso ci crea un po' di entusiasmo e anche un po' di curiosità. Mi piacerebbe vedere Pellegrino là davanti con 30 palloni che arrivano da destra e da sinistra per vedere cosa fa, perché anche il mercato, Marco, Pellegrino al Milan con Allegri va a fare le sportellate come sta facendo adesso al Parma, cioè deve andare all'Inter che mette in mezzo 100 palloni e non c'è uno che di testa la mette dentro.
Infatti scrive un altro Stefano, non per difendere Pellegrino, ma giocare in una squadra che non gli mette un cross e lo fa giocare 85 minuti su 90 spalle alla porta non sarebbe facile nemmeno per Haaland.
No, ma a me piace Pellegrino, ci ricordiamo Pellegrino delle prime partite, forse addirittura delle amichevole, della prima partita di Coppa Italia, quando per dire mettevi là dei palloni, lui li toccava tutti.
Eh sì.
Allora probabilmente in un cambio, facciamo un'altra provocazione, oggi siamo quasi sul cazzeggio. Allora diamo Bonnia Parma, che parte da lontano, e Pellegrino all'Inter, che sta là in mezzo a prendere tutti i palloni che arrivano. Forse sarebbe meglio per tutte e due.
Sì. Allora, niente, c'è il Torino adesso. Allora, a me il discorso salvezza è già archiviato. Dove può arrivare, secondo te, il Parma?
Ma il Parma, secondo me, torniamo a quello che abbiamo detto prima, deve veramente incominciare per dire questa lunedì deve andare al campo e dire ragazzi, d'ora in poi dobbiamo far vedere come siamo bravi, hai capito? Alcuni discorsi da dentro il Parma, quando si parlava 2 mesi fa che si discutevano i giocatori, qualcuno del Parma diceva i giocatori sono meglio del gioco che sta esprimendo questa, sai, e se pensiamo al dopo Lazio 11 contro 9 aveva ragione il dirigente, hai capito? Cioè, piano piano stanno uscendo le qualità dei giocatori e quindi ecco che queste qualità siano, passiamo dal discorso proprio come dice anche la Gazzetta da tempo, solo al discorso difendere, attenzione, non è facile difendere,
no.
Da lì dobbiamo fare un passo avanti, incominciare anche a andare, ecco, una partita col Torino, una squadra che non è nel momento migliore, noi psicologicamente siamo carichi, ci sarebbero tutte le cose, se poi ogni tanto perdi con questa classifica te lo puoi anche permettere.
Allora, l'ultima domanda, Lorenzo, come mai, provocazione, come mai Parma prende Nesta El Fesh dalla Serie B francese e non Adorante che segna di più dalla Serie Cadetta italiana?
Quello lì è una delle cose, io dico che da quando abbiamo preso Strafezza, Strafezza prestito puro, noi non prenderemo mai prestiti puri. Poi abbiamo preso Nicolussi Caviglia, che non è ancora il fenomeno, però è un giocatore utile. È un campionato, è un indirizzo di campionato rispetto a quelli dell'anno scorso e di 2 o 3 anni fa molto diverso. Ci metto un punto interrogativo, che ci sia la mano, per dire, di un italianista come Federico Cherubini, io penso di sì, per dire, nelle scelte ultime del Parma. Io vedo poi, e mi piace molto, il direttore che è sempre presente negli eventi, hanno ridato importanza ai vecchi giocatori, cioè si ricrea un ambiente che sembrava quello che gli americani non volevano più vedere, ecco. Lì c'è una mano più di qualcuno che conosce il nostro mondo del calcio italiano, che per ripartire ha bisogno anche di quell'entusiasmo
anche
lì.
È così. Pinco, come sempre, è stato un grande piacere.
Ma va, fatto, vado.
Buon giro.
Guarda, un abbraccio veramente a tutti, perché parlare così, anche fuori dalle solite note, fa molto piacere, perché il calcio è anche questo, le importa a me la vita, cioè è fatta di tante sfaccettature.
Eh sì. Grazie Vincenzo Pincolini.
Ciao Marco,
ciao.
Saluto a tutti.
Allora, vari messaggi. Allora, adesso li leggo. Se ho lasciato qualcosa indietro, visto che ne sono arrivati così tanti, rimandateli. 333-9200-170. Riccardo, il calcio italiano è sempre stato così, tattica, difesa e contropiede, fin dagli anni 90. Soltanto che prima c'erano i campioni e avevamo i soldi per prenderli da fuori, che risolvevano le partite con l'individualità. Adesso non c'è niente, scrive Riccardo. Allora, vediamo qua. Il Bodo gioco veloce, tecnico rapido, mette in difficoltà qualsiasi squadra. Vorrei davvero vederlo con squadre di una certa caratura tecnica e ci arriverà. E saranno dolori per qualunque squadra, dal Real al Bayern, scrive Davidone. Buon pomeriggio, questo non è firmato. Il contratto di mister Questa fino a quando dura? Io non vorrei doverlo presto rimpiangere come fatto inizialmente con Chivu. Secondo me la società dovrebbe puntare forte su di lui almeno per i prossimi 2 o 3 anni. Io credo che abbia... correggetemi se per sbaglio, altri 2 anni di contratto, quindi vediamo. Ampo 60, oggi sul Corriere della Sera Paolo Condò scrive: uno dei motivi della crisi del calcio nazionale, il calcio che abbiamo oggi, vedi screenshot. Allora vediamo un po', la Lega non ha trovato 2 giorni, questo è Paolo Condò, per dare uno stage a Gattuso, e Gravina non ha puntato i piedi spiegando perché bene il perché il 98% col quale è stato rieletto non è un successo ma una prigione. Il calcio che abbiamo oggi è quello che è stato seminato 10 anni fa, quando la crisi era già un'evidenza. Quello che avremmo fra 10 anni si decide oggi, ed è difficile essere ottimisti. In politica sono gli statisti, merce rara, preoccuparsi di ciò che non vedranno. Nel calcio è lo stesso. Quindi insomma, seminare per il futuro. Mi prendo una piccola parentesi, poi tra poco sentiamo questa. C'è il tema che insomma ci sono più soldi all'estero e probabilmente c'è una classe dirigente sportiva che forse non ha i requisiti manageriali che stanno mostrando in altri club all'estero, per cui si punta non all'oggi ma al tra 2 ore, quindi diritti TV, qualcuno prova a fare gli stadi ma non ci riesce, o li ha fatti, però insomma sono cambiate anche un po' le regole del calcio. Forse in Europa conta chi fa più gol e non chi ne prende meno, e allora bisogna imparare anche a ragionare in questo senso. Se poi si corre 50 minuti in una partita, all'estero corrono 90, è chiaro che poi vanno più forte, ecco, in mezzo alla settimana. Insomma, ci sono tantissime componenti. Potremmo stare qui a parlare per ore, ma ci sentiamo il primo estratto lungo dell'allenatore del Parma, giusto? Ci stiamo, sì. Poi ci fermiamo con la pubblicità.
Buon pomeriggio, Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. E intanto le chiedo le condizioni della squadra, se Berichi può farcela, Bernabé si dice di no, non so.
E abbiamo fuori Bernabé e Frigane, Pontus ancora sono anche fuori con i suoi percorsi individualizzati, quindi gli altri giocatori sono a disposizione. E recuperiamo Valenti della squalifica e anche recuperiamo Sasha. Abbiamo anche Mena convocato della primavera. E così siamo pronti per andare a Torino a fare punti.
Ecco, il Parma è l'unica squadra nelle ultime 5 partite in Serie A che non ha perso. Continuare su questo cammino vuol dire essere in prossimità della salvezza, contro un Torino che di contro ha bisogno di un po' di punti. Che partita si aspetta?
Tutti abbiamo bisogno di punti e noi vogliamo avere continuità e siamo consapevoli di star facendo cose bene, ma nello stesso modo sappiamo che dobbiamo lavorare con tanta umiltà, con quella capacità di sacrificio, con quella unione, con quel spirito di squadra che ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi. E mi aspetto una partita molto difficile contro un avversario di qualità che anche ha cambiato allenatore e ha cambiato dinamica poco tempo fa, un allenatore che anche ha fatto storia qui a Parma e a cui faccio i complimenti per il suo passato e anche per l'impatto che ha creato nelle prime partite. E noi a fare il nostro, che essere molto consapevoli, come dicevo prima, dei nostri punti di forza e anche provare a migliorare e a sviluppare aspetti che ci possono aiutare a portare la partita dove vogliamo.
Senta, io credo, è un mio parere naturalmente, che uno dei suoi meriti dall'inizio della stagione fino adesso sia stato quello di allargare la rosa lentamente ma in modo costante. L'ultimo inserimento è quello di Cremaschi, no? Che ha dovuto aspettare tanti mesi, è stato bravo ed è stato bravo anche in campo. Come dire, un'operazione che lei ha scelto, un'operazione forzata, una scelta da allenatore a seconda di quello che aveva a disposizione?
Lui è un giocatore versatile che può coprire diversi ruoli e si è stato allenando per molto tempo come quinto. Vedevamo sviluppo e progressione dentro il suo percorso e quando c'è stata l'opportunità l'ha saputo sfruttare. Lui ha lavorato molto, ha lavorato con un'idea molto chiara che è essere a disposizione nel miglior modo possibile e dopo è l'allenatore, in questo caso io, quello che fa le scelte che ritiene giuste nei momenti in cui le deve fare. Lui si è fatto sentire pronto e l'ha mostrato in partita e quello parla molto bene soprattutto di lui, della sua mentalità, della sua capacità per essere perseverante e è anche un esempio di cosa è questo gruppo, perché ha quella mentalità di fare qualsiasi cosa sia necessaria per provare ad avere il risultato e l'obiettivo comune a Porto.
Francesca De Vincenzi, Parma Press. Come diceva Sandro, 5 partite senza sconfitte. A livello proprio mentale, la squadra come la vedi? Vedi più euforia, più concentrazione, più convinzione nei propri mezzi? Come li trovi?
È meglio gestire i risultati positivi dei risultati negativi, sicuramente. Tutto ti porta a apprendimenti, tutto ti porta ad avere aspetti che puoi prendere per la tua crescita. In questo modo anche devo dire che la squadra è stata equilibrata, quindi sa che uno, per riuscire ad avere risultati positivi hai bisogno di prestazioni di alto livello, che per avere quelle prestazioni hai bisogno di lavorare molto, e quindi quello non manca, quella capacità di lavorare sempre provando a dare il massimo è sempre lì, e quello ti aiuta a mantenere i piedi per terra. Quindi la squadra è consapevole di voler mantenere quella linea, e dello stesso modo di cosa deve fare per avvicinarci, che lavorare molto e lavorare bene.
Che partita e che Torino ti aspetti? Il Torino ha cambiato allenatore da poco, è arrivato da Versa, tra l'altro che qui a Parma ha scritto un pezzo importante di storia recente. Che squadra ti aspetti? Come te li aspetti, sia tatticamente che mentalmente?
Un Torino verticale, un Torino aggressivo, un Torino che ci vorrà mettere in difficoltà assolutamente, e noi dobbiamo essere bravi a portare la partita dove noi vogliamo.
So che non risponderai, ma ci provo. Suzuki o Corvi?
E quindi, se lo sai, giocheranno 11 e questi 11 saranno pronti per rappresentare al Parma nel miglior modo. Scusa, inizieranno 11 e dopo gli altri anche saranno pronti per aiutare a quelli che sono in campo e per fare un impatto positivo se hanno l'opportunità a partita in corso. E ci sarà un portiere sicuro e due in panchina.
Buongiorno mister Guglielmo Truppo, Parma Today, Radio Bruno. Le chiedo per quanto ne ha Bricchi, nel senso è già, può partire dal primo minuto, viene con voi solo per, oppure può darvi una mano?
Grazie. No, può darci una mano, lui è disponibile.
Le chiedo anche che cosa deve fare il Parma per portare la partita dalla sua parte, per usare le sue parole.
Sapere come sfruttare gli spazi che si lasciano quando abbiamo la palla, sapere anche come gestire i momenti di transizione, difendere molto bene, essere molto compatti quando lo dobbiamo essere, sapere essere aggressivi e vincere i duelli quando siamo in situazioni dove la palla è più sotto pressione, e essere molto completi. Per vincere le partite, per portare i risultati a casa, hai bisogno di fare molte cose molto bene, hai bisogno di essere molto dominante nelle aree, che alla fine lì è dove si fa la differenza nel calcio. Quindi gestire i momenti, essere bravi in transizioni, essere bravi in attacco, in difesa, cioè dobbiamo essere completi per portare la partita dove vogliamo e sapere dei problemi che ci vuole creare il Torino, ma dello stesso modo dei mezzi e delle possibilità che abbiamo noi per farli male a loro.
L'ultima parte mia, squadra che vince, si cambia o non si cambia? Nel senso, dobbiamo aspettarci qualche cambiamento, non dico negli uomini, ma dal punto di vista tattico?
Certo,
visto che
sì.
Visto che loro sono...
Sì, perché quello che ti può aiutare a vincere una partita magari non ti aiuta l'altra, quindi può essere a livello di chi, può essere a livello di cosa fare. Ogni partita è un mondo e nella vita non possiamo dire sta andando bene, mi fermo così, perché a volte fermarti significa non evoluire ma andare dietro. Quindi a volte devi mantenere le stesse cose, a volte devi cambiare quel come e il chi, ma è vero che il cosa, cioè l'identità, i punti più importanti dei nostri principi devono rimanere gli stessi, perché noi dobbiamo puntare sui nostri punti di forza sempre.
Così questa, un messaggio di Franco, poi la pubblicità. Un altro male del nostro calcio è che i giocatori giocano più con le mani che coi piedi, si vedono continui abbracci, cravatte, tirate di maglia, gli arbitri lasciano quasi sempre fare, nelle partite all'estero tutto ciò non si vede. Pubblicità.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute. Marzo meno mille, marzo meno mille, marzo meno mille.
Ma cos'è, uno scioglilingua?
No, è uno sciogli dubbi. Ho deciso Scelgo Ford. Solo a marzo sulla gamma Kuga e Puma ST Line X in pronta consegna c'è un extra bonus di 1000 euro in aggiunta alle promo in corso. Vieni in concessionaria.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Palla in tribuna, la seconda parte, e diamo il buon pomeriggio a un nuovo ospite che è Enrico Cavalca. Ciao Enrico.
Ciao Marco, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Allora, entriamo in ottica di Torino-Parma. C'è un ascoltatore italo che ci scrive: occhio Valenti, attento alle provocazioni. Da Versa ha già colpito con a Empoli, vedi l'espulsione dell'anno scorso.
Eh sì, lui è molto pericoloso in questi casi, Valenti, perché non riesce a stare fermo ad incassare senza reagire. Speriamo che non sia il caso di domani sera.
Sì, insomma, come la vedi, Enrico, questa partita? Il Torino gioca in casa, ma per modo di dire c'è un bel casotto, come
sì,
si direbbe.
Sì, c'è un bel ambiente pesante, una bella contestazione contro il presidente e non solo. Ma io la vedo bene, vorrei che Parma giocasse un po' più spregiudicato rispetto a Firenze, visto che i punti sono abbastanza per essere quasi tranquilli. Mi piacerebbe vedere un Parma più in profondità, più all'attacco, un Parma più comodo, diciamo. infatti, guarda, ho ascoltato per intero la conferenza stampa di questa, che è un piacere ascoltarlo, innanzitutto per come parla italiano, sì, ma poi anche per i contenuti e per le risposte che dà. Molto, molto interessante il chi e il come, per cui chi gioca e come gioca. Ripeto, io spero che domani sera sia un Parma un po' più d'attacco, un Parma che cerchi la vittoria e non solo cerchi di difendere o portare a casa il punticino di tranquillità.
Allora, questo ha detto che Brigi è disponibile,
sì,
però io ho l'impressione che Cremaschi potrebbe meritarsi un'altra parità da titolare. Cosa ne pensi?
Ma giunti a questo punto, come si diceva prima, i punti in classifica sono un pizzico di tranquillità, io lo proverei. Ha giocato talmente poco e l'investimento su questo ragazzo secondo me è interessante. Per vederlo, per farlo ambientare, per farlo crescere, deve giocare. Quindi confermo anch'io l'interesse per rivederlo in campo domani sera.
Vediamo se sei d'accordo anche tu con quello che ci scrivono in questo messaggio: ma un bel pareggino contro il Toro, non vogliamo portarcelo a casa. Se mi dite dove c'è da firmare, lo faccio subito, anche perché è una partita molto più complicata rispetto a quella contro la Fiorentina, e anche perché per la legge dei grandi numeri, e non dico altro. Firmeresti per un pari?
Sì, però preferisco la vittoria, preferisco, come dicevo prima,
giocartela,
un po' più
sì,
alla ricerca della vittoria, non solo del pari.
Allora, tu firmeresti per un Parma che se la gioca un po' in modo spregiudicato, mettendo anche tra i possibili risultati poi che vada male, giusto?
Beh, questo il calcio è talmente imprevedibile che è una partita da tripla. Però, ripeto, la classifica è discreta. Giochiamo. Siamo anche poco lontani dalla Lazio e non solo. Proviamoci, perché no?
Eh sì. Ti ricordi che alla fine quel Parma di Colomba, non dico quello di Donadoni, per carità, che rischiava di retrocedere a marzo a suon di vittoria, arrivò oltre metà classifica.
Esatto. E questo Parma ha la possibilità di farlo, appunto, giocando con tranquillità, e spero che questa tranquillità la trasmetta ai suoi ragazzi, facendo anche dei cambi di un certo tipo, facendo giocare tanti, tanti giocatori, dando entusiasmo e dando carica a questa squadra. Io me lo auguro. A Firenze non c'è stata. A Firenze non si è vista, ma Firenze, sai, era una partita un po' difficile anche per la situazione della Fiorentina.
Sì.
Il Torino sì, non è tranquillo come noi, ha qualche punto in meno, però secondo me se la gioca venerdì sera e noi dobbiamo giocarcela altrettanto.
Ci scrive Bonaz: grazie e grazie mister, speriamo tu rimanga anche il prossimo anno. Hai dei dubbi?
No, o meglio, spero di no, perché è un progetto, quindi come tale credo vada continuato, e visti i risultati credo che vada data fiducia a questo tecnico, che è abituato a giocare con i giovani, allenare i giovani, e quindi io lo confermerei molto volentieri.
Ricordiamo che lui ha un contratto fino al 30 giugno 2027 con il Parma, con opzione per la stagione successiva, che non è una
quindi
cosa...
ci siamo dentro.
ci stiamo dentro, e perché in settimana è inutile, poi dopo ci sono i canali ufficiali e quelli non ufficiali. Ci sono alcune chat sulle quali girava che questa in verità non potesse anche andare via l'anno prossimo. Qualcuno scrive ma ha disdetto casa, sono tutte cose non confermate, sulle quali non troviamo assolutamente conferma. L'impressione secondo me è che il progetto sia destinato per forza a durare anche l'anno prossimo.
Sono cose che leggiamo tutti gli anni, sia per gli allenatori che per i giocatori, che sono in partenza, che la casa non c'è più, eccetera, eccetera. Comunque, se mi permetti, Marco, guardavo ieri sera un po' di Champions, che tra parentesi colgo l'occasione per dire che è uno spettacolo quel calcio lì, un po' meno quello italiano, però guardavo i calci d'angolo e guardavo in quanti come Valenti si mettono accanto al portiere e non c'è stato un fallo, un arbitro che ha fischiato fallo, sì, per cui sì. Anche gli italiani, a differenza dell'ultimo che abbiamo avuto in casa, devono capire che si può giocare in quel modo.
Qua è Filo, il tuo amico Filo, Filippo, che
sì,
ci scrive...
Urtano, lo saluto.
Esatto, che è un grande organizzatore del torneo estivo di Urtano, che è un grande divertimento. Allora, Chicco, chi fai il titolare? Chi fai fare il titolare tra Corvi o Suzuki? Da qua alla fine, visto la tua amicizia con Taffarel, chiedi a lui un consiglio.
Ma guarda, non chiedo a Taffarel, l'ho sentito l'altra sera quando c'era Liverpool, Galatasaray Liverpool, con le squadre con cui lui ha lavorato e giocato per tanto, diceva che c'era il tifo per tutti e due. Ma io Corvi lo lascio in campo, sì. Altrimenti facciamo fare un tempo per uno, dai.
Come
i
ragazzini.
Una volta.
Sì, sì, come i ragazzini che giocano
un tempo per uno.
O una partita per uno, anzi due per uno, una in casa, una fuori, una in casa, una fuori.
Va bene, ci sto.
Allora, Lorenzo scrive, il Parma punta sulla sostenibilità, allora provocazioni, oggi è la giornata delle provocazioni, non sarebbe più sostenibile con l'introito di una partecipazione alle coppe europee?
Sarebbe interessante, e mai nessuno all'inizio del campionato avrebbe pensato che a questo punto del campionato appunto fossimo con tanti punti, per quello dico, giochiamocela, proviamoci, divertiamoci come si dice.
Allora, basta parlare di pareggi, questo è d'accordo con te, ma cosa firmo a fare che siamo virtualmente salvi? Ora possiamo permetterci anche una partita alla Pecchia, non pensate, vedi che hai fatto proseliti. Si può...
No, ma è vero, sono d'accordo.
Potrebbe essere. Allora, adesso facciamo l'ultimo gioco, quello di fare la formazione. Dietro dei quattro disponibili, perché ricordiamo, rientra Valenti, quindi ci sono... Metto che Del Prato sia centrale e non vada a fare il terzino. Del Prato, Cercati, Troilo e Valenti. Togliene uno.
Tolgo Troilo. Perché Torino ha un attacco abbastanza veloce e non eccessivamente in altezza. Quindi mi sembra un po' più impacciato nella fase difensiva a livello di velocità. Perché Casadei, Simeone non sono altissimi, per cui il gioco sarà molto... molto a terra, secondo me.
Ok, fasce invece, abbiamo detto Cremaschi, dall'altra parte c'è solo Valeri. Quindi
Valeri, scusami, sì.
Poi, Bernabé non c'è.
Conosci Caviglia, direi che è il suo sostituto quasi naturale, farei giocare un po' più avanti rispetto all'ultima partita in casa che ha visto protagonista.
Nicolussi, Keita e poi Ordoñez o Sorensen o buttiamo dentro una mezza punta?
Adesso non azzardiamo troppo, primo tempo partiamo con Ordoñez o Sorensen, poi la ripresa vediamo com'è e ci mettiamo sulla mezza punta.
Davanti Strefezze e Pellegrino
non si discutono,
perfetto, l'abbiamo fatta.
Sì, vediamo se questa ci sta ascoltando, ma sta facendo un riposino e se lo merita.
Vediamo poi, perché poi uno dei tre di centrocampo l'anno scorso con Kivu era Ondrejka, non è che magari si può provare a rimettere lì?
Si può provare, anche perché è un po' il discorso di Kamaski e deve riprendere la forma, deve riprendere il campo, quindi va fatto giocare. Finora non ha dato i risultati sperati, però potrebbe essere una buona idea.
Enrico Cavalca con noi, grazie Chicco, ciao.
Grazie a voi, forza Parma sempre.
Ciao, ciao, ciao. Allora, adesso dovrei lanciare la seconda parte di questa. Ho un po' di messaggi, poi farei una piccola sosta, lo sentiamo magari dopo la sosta, non c'è problema, la Simo... è molto flessibile da questo punto di vista, la ringrazio. E messaggio lungo questo di Orlando, dire che adorante o artistico farebbero meglio di El Fej non mi sembra giusto, visto che nessuno dei due ha mai giocato in Serie A. E poi non facciamo sempre l'errore di giudicare male i giocatori dopo poche partite giocate. Mi sembra che negli ultimi anni abbiamo avuto diversi giocatori giudicati bidoni che poi hanno dimostrato di essere giocatori molto validi. Questo è Filo che, figurati Filippo, io ero molto scettico su Corvi e mi sono sbagliato. Quelli che in tanti criticavano questa ammettono di essersi sbagliati, il cagno. Vediamo qua. Non è corretto, ieri in Real City sono stati fischiati falli sul portiere nonostante il sistema Valenti. Casadei non altissimo è un eufemismo, 1,92 ci scrivono. Ho letto le polemiche dei tifosi del Toro contro la società, ma siete proprio sicuri che diserteranno la partita col Parma? Vista la situazione in classifica è probabile che mettano a parte le varie diatribe per spingere la squadra alla vittoria. Io non sono tanto convinto della loro assenza allo stadio, ma insomma se lo scrive la stampa magari hanno un po' il polso. Un altro chicco, se il Parma prova a vincere, prova qualcosa per vincere, allora perde. Forse è meglio fare il solito e poi approfittare dei loro buchi. Altro messaggio, ma Valeri è così imprescindibile? Secondo me è peggiorato molto, oppure è tornato al suo reale livello, ci scrivono. Pausa, qualche secondo, torniamo tra poco.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla Farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla Farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute. Marzo meno mille, marzo meno mille, marzo meno mille.
Cos'è, uno scioglilingua?
No, è uno scioglidubbi. Ho deciso Scelgo Ford. Solo a marzo sulla gamma Kuga e Puma ST Line X in pronta consegna c'è un extra bonus di 1000 euro in aggiunta alle promo in corso. Vieni in concessionaria.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, rieccoci qui. Prima di sentire questa vi anticipo una notizia che stasera tratteremo in maniera più estesa al TG Parma. In questi giorni c'è stato il terzo grado di giudizio per il fallimento del Parma. Parliamo di 10 anni fa, anzi di più, perché parliamo del 2015. Ricordiamo che nel gennaio del 2025 Tommaso Ghirardi era stato condannato a 3 anni e 10 mesi, Pietro Lonardi a 6 anni di reclusione. La Cassazione ha confermato per Ghirardi e Lonardi la responsabilità per alcuni capi di imputazione, ma ha annullato la sentenza per altri, quindi ha rinviato alla Corte d'Appello per la ridefinizione delle responsabilità. Insomma, il processo è in pratica da rifare. Annullate invece con rinvio su tutti i capi le precedenti condanne per i membri del Consiglio del Collegio Sindacale e componenti del CDA senza deleghe. Le motivazioni della sentenza sono attese per i prossimi 90 giorni. Questo è per grandi linee quello che vi posso anticipare fino a questo momento. Una notizia che vedrete poi nel pomeriggio troverà ulteriori approfondimenti. Andiamo a sentire un pochino questa.
Possiamo mettere in formazione 2 trequartisti e un attaccante, oppure lasciamo il 3?
Sì, possiamo mettere anche 2 esterni e una punta, e possiamo mettere anche 2 punte, possiamo mettere anche 2 play e un trequartista. Per poter si può mettere tutto, perché la squadra è pronta per fare tante cose che l'ha fatto già durante la stagione.
Buongiorno, mister Lorenzo Favo, sportparma.com. Allora, visto che stavamo parlando un po' di formazione, io non le chiedo chi gioca, le chiedo che tipo di caratteristiche dovranno avere i centrocampisti che lei sceglierà, cioè che funzioni specifiche dovranno avere i giocatori che scenderanno in campo domani.
Domanda furba, eh?
Ci si prova.
E quello che dobbiamo fare è sapere che sicuramente lì ci saranno tanti duelli, tanto in attacco come in difesa, e dobbiamo avere la capacità di combinare bene, di difendere molto bene quando ci siano situazioni di 50-50, di contrasti, e coprire molto bene anche gli spazi quando stiamo difendendo, e dopo mischiare bene la capacità di inserirci, ricevere tra le linee e andare alla porta avversaria anche per far gol, uguale che devi tornare a 100 all'ora la tua per non prendere.
Ci vuole sia la corsa che il palleggio, gli inserimenti, un po' di tutto. Le chiedo anche questa cosa qui. Nicolussi Caviglia a parte e anche Rinaldi a parte, quindi escludiamo questi due ragazzi che nel 2020-21 erano in squadra ma avevano ruoli marginali, l'unico superstite di quella squadra è Valenti, che tra l'altro domani rientra dalla squalifica, e in quella stagione che culminò con la retrocessione in Serie B sulla panchina del Parma era tornato da Versa. Domani lo ritroverete d'avversario. Le chiedo se ha avuto modo di farsi raccontare magari da Lautaro Valenti qualcosa in più, qualche particolarità in più sull'allenatore che affronterà domani.
No, io ho avuto la possibilità di conoscerlo molto brevemente in un evento fatto un mese fa, penso, la Panchina d'Oro, e lì ho avuto la possibilità di scambiare due o tre parole. Mi è sembrato una persona molto educata e niente di più.
La classifica dice che il Parma è a 3 punti dalla Lazio e sono meno di quanto non separi la squadra dal 13° posto, dal Genoa. Anche per alzare un po' l'asticella di questa squadra che negli ultimi 2 mesi ha fatto registrare passi in avanti importanti e comunque si è messa in una posizione di relativa tranquillità, secondo lei è il momento per provare a fissare un obiettivo nuovo e per provare a inseguire quello che all'inizio poteva sembrare un sogno, lottare per il 10° posto?
Per me non c'è un obiettivo più grande che sfruttare ogni giorno al 100%, perché penso che poche persone lo fanno. E io sono assolutamente convinto che quello ti porta ad aumentare la probabilità di raggiungere certi obiettivi. Quindi noi ci concentriamo sul presente. Oggi fare il nostro massimo, domani andare a Torino e essere assolutamente consapevoli della partita che ci troviamo, dell'avversario che ci troviamo e di quello che dobbiamo fare per portare i punti. Quindi non vogliamo vedere troppo avanti, dietro, noi ci concentriamo su di noi e su fare il nostro meglio, perché quello, sono assolutamente convinto, che è quello che ti aiuta ad avere risultati.
Buongiorno mister Edoardo Mammoli, Tutto Mercato Web, Parma Live. Oggi io per lei ho una sola domanda che è più una curiosità. Quando ero più giovane, un mio vecchio allenatore mi disse che è molto facile costruire un gioco, ma è molto difficile, difficilissimo distruggere il gioco degli avversari. Riprendendo questo allenatore, che colgo l'occasione di salutare, che non c'è più, e di ricordare, le vorrei chiedere quanto questo aspetto condiziona comunque anche il vostro lavoro e quanto, se effettivamente c'è nella preparazione delle varie partite, questo aspetto.
Ma in questo senso cosa significa costruire il gioco o distruggere il gioco?
Costruire il gioco nel senso di tatticamente il vostro gioco, come giocate all'interno della partita, mentre distruggere il gioco come diciamo disincentiva.
Ma a livello offensivo, difensivo,
anche
entrambe?
Entrambe, a livello totale, perché abbiamo notato spesso anche come il Parma riesca a fare anche abbia questa abilità di diciamo disincentivare le qualità anche e le soprattutto offensive degli avversari.
Quello secondo me fa parte di costruire, cioè alla fine tu quando approcci una partita sei proattivo e devi pensare cosa ti avvicina di più al risultato. L'avversario fa parte di te, cioè alla fine è un sport collettivo dove gioca una squadra contro l'altra, ci saranno certi spazi, certe caratteristiche individuali a sfruttare sia in attacco sia in difesa, e tu provi a portare la partita il massimo possibile dove ti è favorevole.
Tribuna.
Ci fermiamo qui con questa perché abbiamo ancora un ospite, ho tanti messaggi. Questo è Mark, vado controcorrente, secondo me quest'anno la quota salvezza sale almeno a quota 40 punti, per cui a Torino non bisogna perdere, visto che poi dobbiamo incontrare squadre ai primi posti della classifica. Abbiamo trovato un controcorrente che secondo me ha un fondo di verità, anche se per me il Parma è praticamente salvo. Troilo giocherà domani, la difesa sarà con 3 centrali, quindi Troilo, Circati e Valenti, quindi non gioca Del Prato, Milena o fa laterale, ma può anche essere quello. Per la salvezza non ci sono problemi, dove quest'anno è andato tutto bene. Voi pensate che questa società voglia veramente fare un salto di qualità? Io ho grossi dubbi, penso che lotteremo per gli stessi obiettivi, vedremo in estate cosa succederà. Ciao a Roberto che ci ha scritto, invece ci ha raggiunto in collegamento Giuseppe Milano, perché stasera c'è calcio e calcio. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Allora, una puntata prepartita si presenta per certi versi da sola, ma è insomma una settimana particolare, insomma c'è il Torino, c'è l'Aversa, tanti tanti temi e per voi tanti ospiti.
Tanti ospiti, tanti temi, poi come hai già accennato in questa puntata, insomma le voci che sono solo tali sul futuro di questa, insomma ne parleremo perché è doveroso anche raccogliere le indiscrezioni o anche le bufale che circolano in città e non solo. Stasera ne parleremo oltre che con Luca Ampollini, Maddalena Ferroni e Isabella Andreoni, con Luca Romenghi che torna con noi in studio, mentre a Casa Ferrari ci saranno Paolo Grossi e Simone Bragaglia. Simone Bragaglia tifoso, super giochista, quindi insomma avremo anche qualche voce controcorrente rispetto ovviamente al giudizio più che mai positivo di gran parte dei tifosi del Parma sull'operato di questa.
Allora Beppe, uno dei temi adesso che si è riaperto, anche se siamo al photo finish, così te lo lascio lì, è un ascoltatore in controcorrente rispetto a tanti che hanno scritto siamo già salvi, dice ma insomma a Torino io mi prendo anche un punto perché secondo me poi il finale sarà difficile, c'è anche il tema se il Parma è già salvo o meno, c'è le tabelline, sappiamo che poi a Luca piace fare le tabelline verso fine anno.
L'ha già fatta 2 settimane fa, per la cronaca i primi risultati non li ha presi e secondo me questo tifoso ha ragione. Secondo me questa, per la partita col Torino e per la partita con la Cremonese, farà ancora calcoli, poi si vedrà. Quindi secondo me insomma si va a Torino per non perdere e si gioca con la Cremonese per lo stesso risultato. Poi dopo tutto quello che avverrà con la matematica in mano sarà un'altra partita, un altro campionato.
Beppe, grazie, buon calcio e calcio stasera alle 21.
Grazie Marco.
Ciao, 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 ciao. Allora, apro una piccola parentesi, ma è doverosa anche perché, insomma, con le trasmissioni TV, radio, così siamo entrati a volte in contatto, volevo fare le condoglianze e ricordare per un secondo la signora Mirella Martini, tifosissima del Parma, che è venuta a mancare dopo una lunga lotta contro un male incurabile, insomma un piccolo istante di ricordo è doveroso, insomma per la comunità dei tifosi era per certi versi davvero un punto di riferimento. Noi siamo quasi in chiusura di Palla in Tribuna, abbiamo sentito Giuseppe Milano, stasera c'è calcio e calcio, allora Milena puntualizza del Prato laterale, quindi lei vede la difesa 3 con Traiolo, Cercati e Valenti e del Prato laterale che è un pochino che non ci gioca. Un saluto al nostro amico Luca, sì Luca lo so, ti ringrazio, apro delle parentesi così in chiusura, anche io questo è un altro messaggio, sono controcorrente, non siamo ancora salvi, non dico 40 punti ma prima arriviamo a 38 e meglio è, scrive Davidone. Intanto abbiamo, allora, noi ci siamo fatti un pippone gigantesco sulle italiane che vanno male in coppa, sui tabloid e sui giornali sportivi inglesi c'è il processo alle inglesi perché ce ne sono 3 su 4 che sono quasi fuori, però così è più secondo me un'eccezione di un anno ogni 5, mentre viceversa in Italia va bene un anno ogni 5, insomma la costante insomma è che di coppe ne arrivano poche, nonostante l'Atalanta ne sono arrivate pochissime negli ultimi 10 anni, e mentre insomma vanno spesso all'estero, soprattutto portano più squadre alla fase finale, questo è un dato inconfutabile, come è inconfutabile che i club stranieri, almeno ce ne sono tanti che hanno dei fatturati molto molto più alti, dimostrazione che insomma all'estero ci sono anche tanti fondi in più, e chissà che forse il succo del discorso non sia in buona percentuale da ricondurre a questo. Siamo in chiusura, Simonetta ringrazio, allora stasera calcio e calcio, domani Palla in Tribuna, domani sera Radio Cronaca e poi diretta live, cosa volete di più? Buon pomeriggio, ciao!